ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Lei è un grande professionista, però vede, lei è ancora troppo identificato con una certa romanità che ci ha rotto un po' le palle.
Scusa le spalle, sto troppo avanti con tutti quanti Mahatma Gandhi. Io vengo in pace, ma chi tace sbaglia. Basta un amico in un mondo di paglia. Il mulo che raglia e lavora da schiavo. Voglio di più di un amaro lucano. Voglio di più, più stravaganti. Cazzo parli, io sto troppo avanti.
Non ti vedo,
sto troppo avanti.
Non ti sento,
sto troppo avanti.
Non mi fermo,
sto troppo avanti.
Ma dove sono tutti quanti gli altri?
Non ti vedo,
sto troppo avanti.
Non ti sento,
sto troppo avanti.
Non mi fermo,
sto troppo avanti.
Ma dove sono tutti quanti gli altri?
Sai che c'è, che io sto troppo avanti.
Sto avanti, sto troppo avanti.
Non posso più tornare indietro, ma com'è che io sto troppo avanti.
L'ora più informativa del panorama radiofonico universitario per il mercoledì da Leoni, ai microfoni per voi Federico,
Elisa
e il Corvo in regia.
L'arma letale sta strumentale con la testa, con piedi e le mani, ma tieni il volante o fammi un frontale.
Colgo subito l'occasione per dirvi che il sondaggio della settimana scorsa ha avuto tantissimi voti e sono arrivati missive via terra, via mare, piccioni viaggiatori, tutti vogliono il Corvo post pausa fru. Ormai ti sei inguaiato, come direbbero a Napoli, mio caro Corvo, dovrai rimanere così come sei in queste ultime due settimane.
Non mi fermo,
sto troppo avanti,
ma dove sono tutti quanti gli altri?
Sai che c'è, che io sto troppo avanti.
Oggi con noi però, Elisa, abbiamo anche una nostra amica, Alessia Vercio. Ciao Alessia.
Ciao.
E condurrà un po' la prima parte del nostro 3 più 2,
esatto,
vero Elisa? Possiamo
sì.
Anche raccontare ai nostri amici a casa cosa gli racconteremo.
Certo, comincio io?
Vai, vai.
Allora, Alessia oggi farà un'intervista a Giulio Peruzzi, che è un professore della nostra università, ma anche il delegato per la comunicazione della cultura scientifica. Gli faremo qualche domanda sul nucleare, dato che siamo prossimi al referendum.
Certo, e ricordiamo appunto che poi ieri la consulta della Corte Costituzionale ha reso ammissibile appunto il quesito referendario.
Quindi lupus in fabula, direi, no?
Abbandonando qua, chi non mi vede pensa di stare al comando, ma quando sto dietro è perché sto doppiando.
Poi la seconda parte sarà un po' dedicata al mondo della ricerca, vero? Sai che noi abbiamo sempre la nostra rubrica che continueremo nella parte finale, però prima avremo due info di servizio dedicate a un concorso per ricercatori e Senti chi ricerca, che poi è un progetto anche legato alle radio universitarie che porterà un po' in giro per l'Italia le storie e le avventure professionali dei nostri ricercatori italiani.
Concluderemo poi con l'intervista a Martina Calore, che ha vinto di recente un premio stanziato al progetto Donne Futuro. Quindi anche per questa settimana avremo la nostra storia di ricercatori. Direi di lasciare la parola a te, Alessia, dato che ci presenti il nostro ospite.
Beh sì, allora ricordo che il 12 e il 13 giugno ci sarà il referendum riguardo acqua pubblica, nucleare e legittimo impedimento, dato che ultimamente telegiornali TG1 e TG2 hanno la tendenza a non dare l'informazione quando la danno, a sbagliare le date. Speriamo che almeno voi ascoltiate Radio Bue e sappiate che il referendum sarà su tutti e tre i quesiti, compreso il nucleare, e sarà il 12 e il 13 giugno. Beh, dopo aver indetto il referendum, l'incidente di Fukushima ha rischiato, tra virgolette, di far andare tantissima gente a votare al referendum, dove malauguratamente per noi c'è anche questo quesito sul legittimo impedimento, cosa che ha spinto il governo a cercare di eliminare questo quesito in tutte le maniere possibili e immaginabili. Prima ci hanno pensato, poi hanno deciso di abrogarlo con il decreto omnibus, però i comitati promotori del referendum hanno detto che comunque le ragioni per il quesito sussistevano ancora, in quanto nell'articolo 5,1 e 8, se volete approfondire, ci sono ancora le condizioni per fare il nucleare in Italia, tra l'altro con l'aggravante che il Presidente del Consiglio può erogarsi il diritto di prendere delle decisioni in campo energetico senza dover consultarsi con il Parlamento. La Corte di Cassazione ha deciso che questo, queste ragioni erano giuste e ieri la Consulta ha ufficialmente detto che il quesito sul nucleare ci sarà e sarà un nuovo quesito riferito ai commi 1 e 8 dell'articolo 5. Bene, cominciamo l'intervista con Giulio Peruzzi, professore associato del Dipartimento di Fisica e, come detto prima, delegato per la comunicazione della cultura scientifica. Buongiorno Giulio Peruzzi.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori di Radio Bue.
Grazie. Cominciamo con l'intervista. Beh, innanzitutto con una domanda molto semplice. Cosa pensi del nucleare?
E come appunto la maggior parte dei miei colleghi che lavorano in ambito sia scientifico che tecnologico, quindi in ambito di fisica o di ingegneria, non c'è una presa di posizione, diciamo, preconcetta contro il nucleare. È una forma di sfruttamento energetico che tra l'altro ha applicazioni non solo nell'ambito della produzione di energia, ma in mille altre settori che specialmente riguardano la diagnostica oppure la terapia medica, per dirne uno, ma insomma ce ne sono veramente tantissime che vengono comunemente fatte, quindi diciamo reoperate. Si è fatto dei progressi notevoli nell'ambito del controllo di questa forma di energia e progressi possono ancora essere fatti. Quindi dal punto di vista, diciamo così, a priori su che cosa pensa dell'energia nucleare, non sono assolutamente contrario in linea di principio.
Per quanto riguarda gli impatti sull'ambiente e sulla salute, che comunque sono i temi che premono tantissimo le persone che la gran parte delle persone che andranno a votare il referendum, cosa dici?
Allora, continuo a fare delle distinzioni sulle questioni di principio e le questioni pratiche. Noi viviamo in Italia, viviamo in un paese che non riesce a costruire neppure una casa che stia in piedi in zona sismica perché ci sono strane infiltrazioni o non si riesce, mettiamola così, a tenere sotto controllo infiltrazioni malavitose, per cui poi alla fine quello che succede è che si costruiscono delle case di sabbia dove dovrebbe essere di cemento armato con rinforzi particolari. Quindi uno deve fare i conti col paese in cui vive, con le capacità che questo paese ha saputo esprimere negli ultimi 40 anni di fare un progetto energetico nazionale serio che non è riuscito a fare, diciamo. Quindi questa è la situazione pratica, e questa, allora, io mi preoccupo che un forma di produzione energetica che forse più di altre, ma neppure tanto, ma insomma che ha sicuramente alcune delicatezze e che deve essere fatta sapendo cosa si sta facendo con molta attenzione,
cioè, venga è rischioso.
Venga implementare nel nostro paese mi dà una certa preoccupazione. Il fatto che, tra l'altro, in un governo, questo in particolare, che si è presa la bega di ritornare su questa questione, che per l'appunto brilla per non investire in ricerca e in nuovi sviluppo e di tecnologie e di conoscenze. Quindi è un po' strano che si vada a prendere la forma di energia più raffinata e più avanzata che abbiamo e parallelamente si disincentivi i finanziamenti per la ricerca. A parte questo, invece dal punto di vista generale, appunto, ci sono sviluppi anche in altri paesi in cui questa forma di energia, insisto, è alla pari di altre con i suoi pro e i suoi contro, ma non è che il fossile continuato così come lo stiamo facendo non abbia un impatto ambientale, forse è meno eclatante, forse noi dell'effetto serra abbiamo delle forme di percezione integrata su tempi lunghi, mentre quando succede un fatto come Chernobyl o Fukushima ci se ne accorge subito, però non è che queste, anche le altre forme di energia siano a costo zero, ecco, dal punto di vista ambientale e di salute.
Ho capito. Economicamente attualmente il nucleare può convenire?
E dunque su questo c'è una discussione infinita, perché anche questa è un'altra delle cose che non capisco come mai nel nostro paese non si riesca a fare un conto chiaro, esplicito di quelli che sono i costi per la produzione del kilowattore nelle varie forme di energia.
Sono tutte opinioni.
E mi sembra che appunto non ci siano dei dati certi. Uno può dire, guarda, l'incertezza sta nel decidere quanto, a parte i miliardi che costa mettere in piedi un impianto di produzione nucleare, ma quanto poi costa tenerlo in piedi? E poi smaltire le scorie, quindi posso scorporare dal prezzo del kilowattore lo smaltimento delle scorie, poi lo incorporo, eccetera. Non c'è chiarezza. Quindi... In questo momento per il nostro paese io non credo che sia competitivo, ecco, il costo del nucleare. E tra l'altro appunto la produzione di energia che noi ci potremmo aspettare da qui a 15 anni, quando forse partirebbe la prima centrale a produzione di energia nucleare, è una percentuale minima di quello che sarebbe il fabbisogno energetico nazionale. Quello che trovo è che andrebbe detto chiaramente, io capisco che siamo in fase pre-referendaria, che ci sono accese diatribe di carattere politico e non nel merito delle scelte che si fanno, quindi va bene, passeremo a lunedì prossimo, a martedì diciamo. Però invece sarebbe bene che alcune informazioni minimali venissero date. L'Italia aveva una sua produzione di tecnologia nucleare italiana brevettata in Italia tra gli anni 60 e gli anni 70 ed è stata accantonata. Cioè sono state fatte delle scelte nel passato che non sempre, perché la gente pensa che siano reversibili, non sempre si può.
E quindi il fatto che ci si pensi oggi e che ci sia tutta questa fretta può da un lato puzzare, dall'altro però ci sono gli accordi con la Francia, ecco, abbiamo interagito tanto con la Francia e Berlusconi lì ha ammesso che comunque era il fatto dell'abrogazione di questo del precedente quesito referendario era soltanto una scusa per rinviare la scelta.
Lì abbiamo un'altra delle grandi dubbi o punti interrogativi sulla politica di questo governo. La politica internazionale non si fa per improvvisazione, non si fa per accordi che violano già un risultato referendario in un paese che ha difficoltà a ripartire su quel tipo di strada. E poi dopo, quando si è fatto l'accordo, ci si accorge che forse, siccome è successo a Fukushima, bisogna tornare indietro, bisogna andare avanti. Anche su questo scarsa trasparenza, diciamo. Certamente la Francia ha in tutto l'interesse di venderci tecnologia possibilmente anche datata sulle costruzioni centrali nucleari, perché la deve dismettere e quindi è tutto un guadagno. Come siano fatti questi patti o questi accordi che sono stati presi a livello governativo tra la Francia e l'Italia non è chiaro, quali scambi oltre a questi ci siano sotto non è chiaro, quanto è costato e quanto ci costerà tornare indietro su firme che sono state messe su alcuni di questi accordi non si sa. Quindi purtroppo questo è una situazione non tanto piacevole, perché appunto dà l'idea dell'improvvisazione con cui ci si muove su strade che dovrebbero essere ben altrimenti pesate.
Un'ultima domanda, come si esprimerà riguardo al referendum?
No, io su questo sono sicuro, come dicevo all'inizio, al di là del mio parere essenzialmente non negativo ma positivo sull'energia nucleare, credo che nel nostro paese, tanto più oggi, sia quasi un suicidio andare in quella direzione lì, e quindi io voterò sì all'abrogazione, ovviamente.
Va bene, grazie mille Giulio Peruzzi, alla prossima.
Arrivederci e saluti ai vostri ascoltatori.
Grazie, ciao.
Noi ringraziamo il delegato per la comunicazione della cultura scientifica Giulio Peruzzi e ovviamente anche la nostra new entry occasionale per il 3+2 Alessia Vercio. Come è andata Alessia anche con la webcam? Direi che te la sei cavata.
Sì, bene. A volte sottovaluta il fatto che ci sia una webcam.
Qualcuno che ti spii.
Fortuna che la diretta passa e non si ritorna più indietro.
Ma è il momento della musica e il nostro corvo.
Ci andiamo ad ascoltare Trick Me di Kelis. Showed you that I loved you more than once. There's nothing left there to decide. Said you might trick me once, I won't let you trick me twice. Freedom to us has always been a trick. Freedom to you has always been whoever landed on your dick. Seen it in you one too many times.
check me twice. Well, I paid my dues for all that I've done, and I showed you that I loved you more than once. There's nothing left there to decide.
Questa era Trick Me di Kelis.
E noi ritorniamo per parlare di ricerca, come ormai facciamo tutti i mercoledì da un bel pezzo.
Ormai il mercoledì da un bel pezzo, sì, è proprio dedicato al mondo della ricerca, oggi più che mai, perché abbiamo anche qualche info di servizio. Torniamo
infatti
anche a un vecchio retaggio del passato con le nostre info del servizio.
Beh, non sono tanto vecchie perché sono comunque sempre utili, quindi oggi voglio parlarvi di un concorso che riguarda tutti i giovani ricercatori di politica regionale europea. Infatti la Direzione Generale della Politica Regionale insieme alla Commissione Europea e la Regional Studies Association, vedi che bella pronuncia che c'ho oggi,
no, meglio di quella del nostro regista,
un pochino, stanno invitando i giovani ricercatori che lavorano nell'ambito della politica regionale europea a presentare le loro ricerche. Quindi diamo spazio alle idee dei giovani e dei ricercatori e farle anche sotto forma di poster in occasione degli Open Days 2011, che è la settimana praticamente europea delle regioni e delle città, che si terrà dal 10 al 13 ottobre. Per partecipare a questo concorso è necessario inviare un abstract, quindi un riassuntino del vostro lavoro di massimo 1000 parole e un curriculum vitae aggiornato, però mi raccomando fatelo in inglese, all'indirizzo, prendetevi nota perché qua è dura,
è un indirizzo un po' particolare,
sì, sì.
info@rsa-ls.ac.uk. Vuoi ripeterlo, Elisa? Dai, va là.
Va bene.
Che è meglio.
info@rsa-ls.ac.uk e dovete farlo entro il 17 giugno 2011, quindi avete ancora 9 giorni di tranquillità per farlo, potete pensarci, però sappiate che avrete già il risultato, saprete se siete tra i finalisti entro il 30 giugno 2011. Quindi in realtà manca poco anche per sapere se sarete selezionati.
E sempre sul filone della ricerca vi parliamo di Senti Chi Ricerca. Le radio universitarie stanno con i ricercatori, che è nell'ambito di un progetto Everyday Science, Italy Plays Science, del U-Station e delle web radio d'Ateneo, compresa ovviamente anche la nostra Radio Bue, che promuovono una trasmissione dedicata ai ricercatori e alle loro storie. Si parte l'8 giugno alle 21.30 con Unica Radio Cagliari.
Fede, non ti sembra che un po' ci stiano copiando?
È vero, perché noi ormai questa rubrica, infatti ci pensavo prima quando appunto leggevo la notizia, direi che avremo un po' il copyright. Noi
sì.
chiuderemo questa rassegna, perché sarà proprio il 21 settembre, che Radio Buem andrà in onda appunto con Senti Chi Ricerca, e avremo anche qualche anticipazione, vero Elisa? Puoi anche
fornire
uno dei nomi dei tre personaggi che saranno presenti quella serata. Fabio Biscarini, direttore dirigente della ricerca per il CNR, sarà quindi presente con noi a Radio Bue il 21 di settembre. Però appunto ricordiamo che due giorni dopo poi ci sarà la notte dei ricercatori, che ricordiamo bene anche noi proprio l'anno scorso, che si terrà il 23 settembre 2011, sempre appunto dedicato al mondo della ricerca. Però importante seguire ogni mercoledì alle 21.30 in varie radio universitarie. Si partirà l'8 di giugno,
quindi oggi
alle 21.30 con Unica Radio Cagliari, e per tutta l'estate fino a fine settembre ci sarà appunto Senti Che Ricerca sulle radio universitarie.
Oggi a Cagliari saranno intervistati Gianluca Ferri, che studia lo sviluppo dei nuovi anticorpi, e anche però Giacomo Cao, che si occupa dello sviluppo e la messa a punto di nuovi sistemi di fluorescenza multipla. Magari scoprono come fare fosforescente anche il nostro corvo, chi lo sa?
Un bel colore per il nostro corvo.
Brillante
la
anche la notte, wow! E infine ci sarà Paola Clerici Maestosi, che fa ricerche sull'efficienza energetica.
Torna il suo momento, annuncia la prossima canzone.
Corretto, che ovviamente
ha sbagliato.
Io non ero
è emozionato, però dai, recupera Corvo, recupera come il posto frullo, sai che ti vogliamo tutti così.
La canzone dell'estate 2009, I Know You Want Me, di Pitbull.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, I know you want me, you know I want ya, want ya. I know you want me, you know I want ya, want ya. I know you want me, you know I want ya, want ya. I know you want me, you know I want ya, want ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, rumba, sí. Ella quiere su rumba, ¿cómo? Rumba, sí. Ella quiere su rumba, ¿cómo? Si es verdad que tú eres guapa, yo te voy a poner gozar. Tú tienes la boca grande, dale, ponte a jugar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Stick to the track on my way to the top. Your pit got it locked from goose to the lock. So R.I.P. a big impactor that he's not, but damn he's hot. Label flop, but pit won't stop. Got her in the cockpit playing with pits. Now watch me make a movie like Albert Hitchcock. Enjoy me. They don't play games, they off the chain. And they love to do everything and anything, anything. And they love to get it in, get it on all night long.
I Know You Want Me, Kale 8 di Pitbull.
Quindi Corvo, quale sarà invece la canzone dell'estate 2011, visto che questa è stata una delle canzoni di qua, cos'hai detto, 2008?
2009.
Quella del 2011 secondo te quale sarà?
Potrebbe essere il remix di Bob Sinclair
con Raffaella Carrà.
No, secondo me è Danza Kuduro.
Danza Kuduro.
Eccolo qua, flash, sondaggio. Abbiamo trovato il sondaggio di oggi. Quale sarà la canzone dell'estate 2011?
Bello.
Più bello di quello del Corvo.
Ma torniamo seri, senza pensare troppo all'estate, che è vicina, ma non proprio tanto.
Ma noi ci pensiamo vicino, perché il tempo fuori è proprio adatto all'estate.
Certo, adesso è un po' tornato anche il grigio. Prima magari c'era un po' di sole, però proprio la giornata di ieri, guarda, meglio di
allagate e allagati.
Sì, sì. Comunque dicevo, torniamo seri e continuiamo a parlare di ricerca. E oggi avremo un'intervista con Martina Calore, che è una ricercatrice. Sta conducendo la sua attività di ricerca nella scuola di dottorato di ricerca di scienze mediche, cliniche e sperimentali, con indirizzo in scienze cardiovascolari e sotto la supervisione della professoressa Rampazzo, che altro non è che la responsabile di genetica umana molecolare e genomica del Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova. Comunque Martina Calore ha anche ricevuto un premio venerdì 6 maggio alle ore 10:30 che rientra nel progetto Donne Futuro.
Progetto Donne Future infatti si propone lo scopo di identificare con criteri meritocratici giovani ragazze che si affacciano al mondo del lavoro, quindi comunque un premio abbastanza importante, e è stata offerta a Martina Calore, come anche a altre ragazze, delle borse di studio e l'accesso a un percorso di mentoring grazie all'affiancamento di donne che si sono distinte per l'eccellenza in diversi ambiti professionali. E allora noi accogliamo i microfoni del 3 più 2 Martina Calore. Ciao Martina e benvenuta al nostro programma di informazione dedicato anche alla rubrica della ricerca. Benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Allora, come al solito, noi partiamo dalla domanda più semplice, ovvero qual è stato il tuo percorso, il tuo excursus nel mondo universitario?
Beh, allora, io mi sono laureata in biotecnologie industriali all'Università di Padova. Subito dopo ho vinto una borsa finanziata dalla Fondazione Cariparo per un posto di dottorato in scienze cardiovascolari diretto dal professor Gaetano Tiene. Ho svolto sia il tirocinio che l'attività di ricerca del dottorato nel laboratorio di genetica umana molecolare e genomica funzionale della professoressa Alessandra Rampazzo dell'Università di Padova, dove il principale oggetto di studio è una malattia genetica del cuore che provoca aritmie che spesso sono fatali, che è una delle principali cause di morte improvvisa tra i giovani atleti. Quindi nel nostro laboratorio facciamo sia ricerche genetiche ma anche studi funzionali, e anch'io mi sto occupando di alcuni di questi aspetti proprio in prima persona grazie al mio progetto di ricerca.
Ecco, allora, proprio che ci dai l'assist, vuoi parlare appunto di quello che ti occupi attualmente? Qual è il progetto per cui stai lavorando?
Sì, allora, anche durante il tirocinio e durante la prima parte del dottorato ho contribuito alla ricerca nei pazienti di mutazioni in geni malattia noti, e questo è un aspetto importante perché l'identificazione di una mutazione in un malato consente di dare una diagnosi molecolare alla patologia. Inoltre, una volta identificata, una mutazione viene cercata anche nei familiari del paziente in modo da evidenziare i soggetti portatori che verosimilmente possono sviluppare la malattia e che quindi possono prevenire questo evento sottoponendosi a dei controlli clinici mirati. Però c'è da considerare che in circa la metà dei soggetti che abbiamo analizzato nel laboratorio non sono state trovate mutazioni nei geni noti. E questo quindi suggerisce che possano essercene ancora altri da identificare. E proprio per questo motivo attualmente mi sono concentrata su una rosa di geni che per le loro caratteristiche funzionali possono essere legati a questa malattia. In particolare, proprio in questi giorni sto terminando degli studi su delle colture cellulari per capire se proprio uno di questi geni possa essere o meno correlato a questa malattia.
Certo, ed è stato anche un po' il motivo, credo appunto, che ti ha permesso anche di vincere questo premio di progetto Donne Futuro, non è vero? Com'è stata anche la soddisfazione di ricevere questa onorificenza?
Sì, infatti lo scorso mese ho ricevuto il premio Donne in Futuro, che è un riconoscimento dato su base meritocratica a giovani donne per favorirne, appunto, come avete detto, la formazione e l'entrata nel mondo del lavoro. Per questo premio devo ringraziare l'avvocato Cristina Rossello, che è la fondatrice del progetto Donne in Futuro, che appunto, come dicevate, si prefigge principalmente di dare un'accelerazione alla crescita del talento femminile, facendo leva appunto sul merito, in modo che un numero sempre maggiore di donne possano recuperare ruoli importanti ai vertici di diversi contesti lavorativi. Quindi io, ma anche le altre ragazze che sono state premiate nelle altre edizioni di questo evento, abbiamo vinto una borsa di studio e poi veniamo affiancate da delle professioniste in modo da acquisire tutte le competenze e i principi di etica professionale. Nel mio caso mi sono state affiancate ben due madrine, una è la mia professoressa, la professoressa Alessandra Rampazzo, e l'altra è la dottoressa Lorenza Danvido. C'è comunque da dire che l'avvocato Rossello in prima persona, visto che ha creato e sviluppato magistralmente questo progetto, può essere considerato se stessa proprio un modello da prendere come esempio sia per il suo ruolo professionale che per il suo impegno sociale. Ovviamente ricevere questo premio dà così una lusinga a me, ma anche al laboratorio.
Certo.
Comunque vorrei dire che questo premio va simbolicamente condiviso tutto il gruppo della professoressa Rampazzo, in quanto siamo in sei ragazze, tutte molto affiatate e molto disponibili ad aiutarci appunto quando abbiamo bisogno.
Perfetto Martina, noi ti ringraziamo di essere stata ai nostri microfoni, di aver portato la tua esperienza.
Grazie
e ti facciamo i migliori auguri per continuare, insomma, magari ricevere anche altri premi relativi al tuo lavoro e alla tua occupazione nel mondo della ricerca.
Grazie mille.
Grazie e buon lavoro.
Altrettanto, arrivederci.
Lei è un grande professionista, però vede, lei è ancora troppo identificato con una certa romanità che ci ha rotto un po' le palle.
Elisa, hai qualche flash news conclusiva?
In due secondi, visto che il tempo è tiranno, vi voglio ricordare che da per oggi e domani sarà distribuito gratuitamente la testata il giornale dell'Università degli Studi di Padova, che si intitola Il Bo ed è dedicato, un numero completamente dedicato all'acqua, appunto, sempre ricordando il nostro referendum. Quindi verrà distribuito all'interno delle varie facoltà, ma anche alle mense, quindi prendetelo perché e leggetelo soprattutto.
Non ti sento, sto troppo avanti, non mi fermo, sto troppo avanti, ma dove sono tutti quanti gli altri?
Noi, mandando in archivio la puntata numero 63 dell'8 giugno, salutiamo soprattutto la nostra Alessia. Ci dispiace, insomma, dopo non siamo riusciti a farla nuovamente intervenire, però è rimasta con noi fino alla fine del 3 più bue, la ringraziamo.
Ti ho seguito molto attentamente.
Brava.
Cambio lavoro come Eva Enger, sarò deputato come Bud Spencer.
Ricordiamo a tutti che dopo di noi c'è A Qualcuno Piace in Radio con Luca e Maria Chiara.
L'arma letale sta strumentale, con la testa e con i piedi e le mani, ma tieni il volante o fammi un frontale.
E invece l'appuntamento con il 3 più bue per domani, sempre alle 3, con me, Paolo e Alessandro.
Sono solo un figo perché sono un freak,
non ti vedo, sto troppo avanti, non ti sento.
Non resta quindi che salutare tutti quanti. Vi saluta Federico,
Elisa
e il Corvo in regia, che vi ricorda che il sondaggio ha votato già due persone. Danza Kuduro è il, diciamo, il più votato per il momento. Ciao.
Io sto troppo avanti,
sto avanti, sto troppo avanti,
non posso più tornare indietro, ma com'è che io sto troppo avanti,
sto avanti, sto troppo avanti,
non posso più tornare indietro.
Represent, represent, represent the hip hop, represent, yeah, yeah.
In molti vanno avanti, spinti da venti di banti, altri emulanti Annibale con gli elefanti, lenti, lenti, passano le Alpi, ma trovando il gelo della gente sugli spalti. Tanti tirano dritto, stanchi, lungo il tragitto, scuola del disco, chi studia con profitto, si dei primi banchi e dovrebbe stare zitto. Piotta, dammi una botta, sta marmitta si è rotta, ormai mi sta abbandonando qua, chi non mi vede pensa di stare al comando, ma quando sto dietro è perché sto doppiando.
Se tu balli insieme a me, sai che un motivo c'è, non chiedermi perché, sono sempre avanti a te, mi muovo come se stanotte fossi re, sto sempre avanti a te, la 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 la.
Non ti vedo,
sto troppo avanti,
non ti sento,
sto troppo avanti,
non mi fermo,
sto troppo avanti,
ma dove sono tutti quanti gli altri?
Non ti vedo,
sto troppo avanti,
non ti sento,
sto troppo avanti,
non mi fermo,
sto troppo avanti,
ma dove sono tutti quanti gli altri?
Sai che c'è, che io sto troppo avanti,
sto avanti, sto troppo avanti,
non posso più tornare indietro, ma com'è che io sto troppo avanti,
sto avanti, sto troppo avanti,
non posso più tornare indietro, sai che c'è, che io sto troppo avanti,
sto avanti, sto troppo avanti,
non posso più tornare indietro, ma com'è che io sto troppo avanti, non posso più tornare indietro.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.